Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Elena Pollastri, Giuseppe Paleari. Testimonianza di Emilio Bacio Capuzzo.
Io sono nato nel 1926, Anguillara Veneta, un piccolo paese in provincia di Padova.
Come ti chiami?
Capuzzo Bacio Emilio.
E sei stato sempre lì ad Anguillara?
Anguillara sono rimasto fino al 1938.
E poi dopo?
Poi dopo la fame, il freddo e la miseria costrinse mio padre a venire in cerca di lavoro in provincia di Milano.
E sei arrivato a Nova Milanese?
Sì, siamo arrivati a Nova Milanese nel mese di agosto del 1938.
Tu quanti anni avevi allora?
Io allora avevo 12 anni.
E sei andato a scuola qua?
No. Quando ero al mio paese, cioè Anguillara Veneta, che si viveva nella miseria totale, ho dovuto smettere di andare a scuola perché i miei genitori non avevano una lira per comprarmi i libri e i quaderni.
Non avevate i soldi?
C'era solo la fame.
Perché il tuo babbo poi lavorava dove?
Perché mio papà, che era l'unico metalmeccanico del paese, quando venne convocato dal suo datore di lavoro, le chiese se aveva fatto la tessera del partito fascista, e mio padre naturalmente le disse di no, perché era un socialista. Allora il suo datore di lavoro le disse: lei, se vuol continuare a lavorare su questa piccola fabbrica, deve fare la tessera del partito fascista, altrimenti da domani lei non può più entrare in questa piccola fabbrica. E mio padre, da buon socialista, rifiutò questa ricatto in pratica. Non solo venne licenziato dal posto di lavoro, ma addirittura sfrattato di casa perché di proprietà di un fascista, con tre bambini, uno di 4 anni e mezzo, uno di 3 anni, uno di 1 anno e mezzo. Io ero ancora nel grembo di mia madre, pertanto posso dire solo che le prime sofferenze le ho subite quando ancora ero nel grembo di mia madre.
Quindi dopo avete trovato un'altra casa lì ad Anguillara.
Adesso qui bisogna chiarire un momentino il fatto. Con l'aiuto dei diversi parenti che avevamo, cioè con piccoli prestiti, è riuscito a comprare un pezzettino di terreno e costruire una piccola casa comune, avendo poi il peso e il pensiero di come pagare quei debiti. Infatti, quando siamo venuti poi a Milano, ha potuto vendere quella casa, ma soprattutto per pagare i debiti che avevamo.
Quando tu dici a Milano, intendi Nova Milanese?
Intendo Nova, perché il piccolo appartamento lo trovò qui a Nova.
Dove?
In Cortile dei Garlati. Cortile dei Garlati.
Però lì non andavi a scuola?
Quando sono arrivato a Nova, in pratica avevo fatto solo la terza elementare. dovuto abbandonare la scuola che non avevo ancora 10 anni. Pertanto, quando sono arrivato a Nova, che avevo 12 anni, ho dovuto continuare la scuola e fare la quarta e la quinta elementare.
E ti ricordi dove andavi a scuola?
Qui, in via Roma. L'unica scuola che c'era a Nova era in via Roma.
Quindi dal 38 in avanti tu sei andato via a scuola in via Roma.
In via Roma. Finito la quinta elementare, avevo già qualche mese in più dei 14 anni. Allora l'unica cosa era quella di fare era solo il libretto di lavoro. Mi recai in comune, fatto il libretto di lavoro, non ebbi nessunissima difficoltà a trovare il primo lavoro, diciamo, che fu alla Sibi di Desio, dove costruivano le casseforti. Però nello stesso tempo io andavo a scuola di apprendistato all'Ercole Marelli di Sesto San Giovanni. Avuto quel piccolo diploma, trovai subito il lavoro alla Breda Campovolo, alla Breda Campovolo.
Che dov'era?
Che era in tra Sesto e Bresso.
E lì lavoravi dove, in reparto?
Sì, lavoravo come apprendista aggiustatore. E posso dire che tutti noi guadagnavamo abbastanza bene, perché c'era un buon cottimo, diciamo. Ma tutto questo durò molto poco, circa 2 anni, perché arrivò, come tutti sanno, eravamo già in piena guerra, e arrivò addirittura la caduta del fascismo nel 25 luglio 1943. E da allora le cose si fecero molto, ma molto brutte, diciamo, perché quella fabbrica venne addirittura occupata dai tedeschi, perché avevano invaso l'Italia. E occupato quella fabbrica, abbiamo dovuto addirittura smettere di produrre il nostro cacciabombardiere, che era all'inizio della guerra era sicuramente uno dei più veloci e forse il migliore in Europa. E abbiamo dovuto addirittura nel giro poco più di 15 giorni a produrre un bimotore bombardiere che si chiamava il Canzetta, il nome me lo ricordo, il Canzetta si chiamava. Però si lavorava sì, ma era sparito il cottimo in pratica, non esisteva più il cottimo. E noi lavoravamo tranquilli, anche se non molto volentieri. E fin quando arrivò le prime voci che non dovevamo almeno correre quel grosso rischio di sabotare, perché era un grosso rischio, ma di rallentare la produzione, perché finiti quei bombardieri lì, sicuramente sarebbero arrivati a bombardare la fabbrica. E così fu.
Ecco, ascolta un attimo, Bacio. Lì in fabbrica il movimento operaio era abbastanza sensibile e attivo con il discorso legato al movimento della resistenza?
Guarda, in quella fabbrica addirittura era quasi una fabbrica militare, perché basta dire che il direttore e il vice direttore erano due alti ufficiali dell'aviazione, pertanto non bisognava assolutamente pronunciare una parola che andasse almeno contro alla guerra o addirittura al fascismo. E allora poi noi, quando abbiamo capito che tutto andava per il peggio, bombardamenti e la guerra non aveva almeno non si pensava mai che potesse finire in modo breve. E arrivò addirittura il primo sciopero del 43, il primissimo, anche se non fu un gran sciopero, però fu sempre un sciopero per protestare contro la guerra, cioè per la pace e soprattutto anche per il pane, perché avevamo la tessera e era quasi, mi sembra che erano 2 etti di pane al giorno, pertanto era solo fame, a persona. Però avevamo solo quello, non è di dire che noi potevamo, non so, avere una buona bistecca oppure un buon piatto di spaghetti, era solo quello.
Ascolta, ecco, ma lì il movimento operaio dentro in fabbrica, i tuoi compagni di lavoro, quelli più grandi.
Sì, quelli più grandi, abbiamo capito che dovevamo prepararsi per questo sciopero. E in pratica io, oltre che essere un portaordine, con il grosso rischio perché avevamo l'ordine di non allontanarsi dal nostro reparto, e questo fu a metà febbraio del 44, quando incontrai, per puro caso, il mio capo reparto, che lui viaggiava sempre in bicicletta, come faceva i spostamenti, e lo incontravo, mi fermò e mi disse: è questo il tuo posto di lavoro? E ho detto: ma sono andato così a salutare un mio amico per dirgli. Però lui non mi credette in pratica, tanto è vero che dopo 2 o forse al massimo 3 giorni vennero a cercarmi a casa i fascisti e i tedeschi. Fortuna volle, era il pomeriggio, verso le 17:30 così. Fortuna vuole che davanti al mio portone di casa c'era Ulivo Favaron che lavorava assieme a me. Era a casa in malattia da diversi giorni e mi doveva consegnare il certificato della malattia, perché noi avevamo la mutua interna. Quando vide arrivare i fascisti e i tedeschi e le chiesero a lui, abita qui un certo Capusso Bacio Emilio, sì, abita sopra, ma nel frattempo lui prese la bicicletta e mi venne incontro e mi trovò, perché lui sapeva più o meno che dove, perché noi smettavamo alle 5:30 da lavorare. Mi dico: guarda che sono stati i fascisti, i tedeschi a casa a cercarti. Allora io alla sera non andai neanche a casa a dormire, niente, e trovai un piccolo posto sicuro, diciamo. Andai addirittura dal fidanzato di una mia sorella e lì rimasi per qualche giorno.
Scusa Bacio, i fascisti e i tedeschi che sono venuti a casa tua, di che piazza erano? Non lo sai?
Non si sa.
Innova,
no, venivano chissà da dove.
Da fuori?
Sì, da fuori scuro.
E cosa volevano?
Non lo so, loro mi cercavano. Allora io poi andai in diversi cascinotti, perché oramai il fidanzato di mia sorella non è che potesse rischiare a tenermi lì per diversi giorni ancora. Allora mi avvicinai ai primi gruppi di partigiani. Sì.
In fabbrica?
No, qui a Nova. A Nova. E infatti andai, il primo cascinotto fu quello di Felice Beretta. E il secondo quello di Luigi Erba. Trascorsi, dico, forse poco più, dai 15 ai 20 giorni.
Ecco, scusa Bacio, però tu in fabbrica andavi lo stesso?
No, niente, adesso ti spiego. Trascorsi, mi sembra, 15 giorni. Eravamo verso il 15 marzo, quando la bufera del primo del sciopero era già superata in pratica. Allora io mi presentai in ufficio del capo reparto, e a dire la verità ero anche armato, perché il rischio l'avevo già previsto. Mi presentai addirittura armato. Come mi vide, mi disse: come mai? Ah, perché lei mi ha detto, come mi vide? Come mai sei qua? Ah, perché lei, ho detto, no, non sa niente. Cosa vuoi alludere? Come, ho detto, non sa che sono venuti i tedeschi, i fascisti a casa a cercarmi. Allora, e lei ne sa qualcosa, io ci ho detto. Si ricorda quando mi ha trovato sulla strada e mi aveva chiesto dove ero andato e che il mio posto doveva essere sul banco del lavoro. E dopo 3 giorni sono venuti a casa a cercarmi i fascisti e i tedeschi. E allora adesso mi ha detto: cosa vuoi dire con questo? Cosa vuoi dire? Lei mi deve dire adesso cosa posso fare io. Allora lui mi guardò in faccia e mi disse: guarda, se tu mi prometti che continuerai a fare sempre quello che hai fatto, cioè non spostarti più dal tuo posto di lavoro, dammi la mano. Ho detto: dammi la mano, mi disse, io ti giuro come un padre di famiglia che sarai tranquillo. Purtroppo questo durò poco più di un mese.
Quindi sei ritornato in tavola?
Sì, sono ritornato. Poi mi ha dato la parola. Allora, quando poi sembrava quasi tutto tranquillo, purtroppo il 24 aprile, era in domenica, una domenica mattina verso le 11, arrivarono le super fortezze volanti, ondate successive, e rasero, diciamo, quasi completamente al suolo quella fabbrica. Dopo alcuni giorni mi arrivò una cartolina di presentarmi al comando tedesco per essere inviato a lavorare nella fabbrica della Junker Stroh in Germania. Io feci subito un'idea diversa e non esitai un solo giorno per fare una scelta, quella di aggregarmi ai gruppi di combattimento partigiani, cioè la GAP.
Ma sempre di Nova erano?
Sì, sempre qui. La GAP in pratica, non è, no, lei le sue azioni non le faceva in montagna. La GAP sono i gruppi, c'era la GAP e la SAP, che più o meno facevano le stesse. Cioè noi, il nostro compito era quello di tentare soprattutto i sabotaggi, tagliare i fili del telefono, volantinaggio scritti sui muri e possibilmente disarmare, perché avevamo assoluto bisogno di armi.
Ricordi qualche nome degli altri partigiani novesi?
Allora qui ce n'è diversi.
No, ma quelli del tuo gruppo prima.
Sì, quelli del mio gruppo, noi eravamo circa 12, da 11 a 12, e posso subito fare i nomi. I primi sono andati in montagna, in Val d'Ossola, che furono Olivo Favaron, Giulio Villa Giulio, Renato Tagliabue, Attilio Sereni e Biondi Giorgio.
E dove vi trovavate qua a Nova?
Il nostro cascinotto era gli ultimi giorni, era il cascinotto dei...
Gerba.
No, era il cascinotto di Vansati Emilio, che si trovava nelle vicinanze di Desio. Però quando arrivò l'ordine di prepararsi per partire, perché era quasi, era arrivato il momento della decisione di partire, perché era la fine di giugno del 1944. Come prima cosa dovevamo procurarsi un camion per caricare non solo tutti noi, ma addirittura le armi e il vestiario, e soprattutto una macchina che doveva funzionare come se per segnalare il pericolo in caso ci fosse stato.
Sapevate dove dovevate andare in montagna?
Dovevamo andare verso Dongo, in pratica, cioè quella era la nostra zona. Però il giorno prima era arrivato un pericolo, un segnale che almeno dicevano che noi eravamo segnalati, in pratica. Allora abbiamo avuto subito l'ordine di spostarsi e ci siamo spostati al Bosco della Valera. È un bosco grandissimo lì, E lì ci siamo stati due notti in assoluto segreto. Purtroppo, quando arrivò proprio lì, dopo due giorni che dovevamo partire, perché avevamo già procurato il camion e la macchina, purtroppo accade un fatto gravissimo, gravissimo. Io ero... Ostia. È vero.
Ascolta, Bacio, quindi voi eravate lì...
Al Bosco della Valera.
E lì è successo...
Era diciamo, verso le 12 e mezza, dopo pranzo, no? Io ero di guardia, col mio mitra in spalla, e arrivò una ragazza in bicicletta che io... Ormai era troppo tardi per ritirarmi, ma mi aveva già visto. Io la fermai e gli dissi subito: ma come mai ti trovi? Dove stai andando? E io ho l'appuntamento col mio fidanzato. E a che ora ce l'hai l'appuntamento? E verso l'una meno un quarto mi ha detto, dovevamo trovarci qui. Gli altri che erano nell'interno del bosco, sentirmi a parlare con questa ragazza, vennero fuori e mi chiesero subito: ma chi è questa ragazza? Non lo so, io l'ho trovata qui, mi ha detto che ha l'appuntamento col fidanzato, però passavano i minuti e il fidanzato non si vedeva. Allora Giorgio scherzosamente l'aveva detto, no, perché quella aveva l'arma in mano, no? E quell'arma lì aveva fatto l'azione della macchina sequestrata a un colonnello. Pertanto, però aveva il famoso difetto che non teneva la sicurezza. Lui forse credeva di non avere il colpo in canna, e in modo scherzoso ci ha detto: guarda, che se sei venuta per fare la spia, fai una brutta fine. Ma l'ha detto in modo scherzoso e appoggiò la canna della rivoltella sulla fronte. E ci partì un colpo. Io ho visto il fatto, che era sicuramente gravissimo, perché veniva fuori addirittura il cervello. E allora io ebbi subito il compito di recarmi a avvertire il comandante.
Bacio, lui si era appoggiato la pistola...
Sì, sì, se l'era appoggiata.
No, alla sua testa.
Alla sua testa.
Non
sì.
Alla ragazza.
No, alla sua testa. Ecco quale fu il fatto grave. Perché almeno era sempre grave, anche se l'appoggiava sicuramente, perché era sempre un fatto gravissimo. Io ebbi subito il compito di recarmi a avvertire il comandante, che abitava a Mugio, si chiamava Merati Enrico. E soprattutto perché ero l'unico che conosceva l'abitazione del comandante. Arrivato a Mugio, entrai, era ancora a tavola che pranzava, in pratica, e gli raccontai il fatto, e si mise le mani nei capelli, adesso che cosa succederà, cosa non succederà. Allora io e un altro suo amico, che poi è morto nel campo di Mauthausen.
Rebecca.
Ecco, io non sapevo il nome, che poi ho saputo che era Rebecca. Prima di entrare nel bosco della Valera, cioè io sono ritornato a questo bosco per sentire le novità, cosa avevano fatto, in poche parole. Allora loro, 100 metri prima, credo, di arrivare al bosco della Valera, gli dissi a Rebecchi, no, tu fermati perché non si sa mai, potrebbe essere pericoloso. Come io mesi piede dentro il bosco della Valera, sentì sparare alcuni colpi per intimarmi dell'arte di fermarmi. Mi chiesero subito perché ero andato in quel bosco e chi ero, e perché ero andato in quel bosco della Valera. Io gli dissi subito, avevo sentito le voci, si era ferito un ragazzo, che addirittura biondigioso, che abita nel mio stesso cortile, e sono venuto per vedere. Tu non sai niente di tutto quello che c'era qua. Io no, ho detto, perché lo dovevo sapere. Allora ho visto che loro non si decidevano a lasciarmi andare. Allora io gli dissi, ma adesso io, ma dovete lasciarmi andare, perché i miei genitori saranno preoccupati. Allora lui ha ordinato a due, perché lui era il comandante, era un brigadiere, ha ordinato a due della Guardia Nazionale, erano della Guardia Nazionale Repubblicana, portatoli in caserma, guardate che se fa qualche brutto scherzo, tenta di scappare, non dovete aver paura a spararci.
Scusa, questi qui erano di Nova o di Desio?
Erano la Guardia Nazionale Repubblicana di Desio. Desio, perché lì c'era la caserma.
Voi, la tua formazione, con i repubblichini di Nova, avevate avuto dei problemi?
Perché forse ancora non si erano forse presentati almeno pericolosi, sembrava.
Ti ricordi quando era venuto qui a Nova il battaglione azzurro germanico?
Ecco, loro in pratica sono venuti, credo, verso la fine del 1944, perché all'inizio non c'erano all'inizio.
Ma tu te li ricordi questi?
Ma io, a dire la verità, non li avevo mai visti, perché dopo quello che era accaduto, io mi allontanai da Nova e rimasi alle cascine di San Fruttuoso.
Quindi quelli lì erano di Desio.
Sì, erano della caserma della Guardia Nazionale Repubblicana.
Non c'erano tedeschi lì a posto della Valera?
No, c'erano solo loro.
Ascolta, sì. Lì eravate, te. Biondi.
Ero io, Biondi, Attilio Sereni, come si chiama, Manciantelli Maurizio, io Biondi Giorgio, Manciantelli.
Quando è successo il
fatto? Erba, è Luigi Erba.
Quando è successo il fatto lì di Biondi della pistola, no? Tu sei andato a Muggiò, gli altri cosa hanno fatto?
E gli altri hanno telefonato alla Croce Rossa, perché pensavano almeno c'era un filo di speranza per tentare di salvarlo.
Biondi l'hanno portato in ospedale.
Sì, loro hanno telefonato subito alla Croce Rossa e l'hanno portato in ospedale di Desio. Gli altri hanno fatto sparire tutto quello che avevamo, no? Era un piccolo accampamento, non è che c'era un gran... le armi via scorrendolo. E allora, dopo... In pratica io dimostrare di essere tranquillo al massimo, anzi continuavo a dire, ma dopo mi lasciate andare a casa, perché io non ho fatto niente, non so niente. Allora, arrivato sulla via Milano, che è la via della circonvallazione, si può dire, no, di Desio, uno dei due gli disse all'altro, Tu portalo pure in caserma, tanto vedo che non è tranquillo. Sì, sì. Come arrivai io sulla via Garibaldi, che è quella che ti porta in centro ad Esio. Ho fatto a dirti che ero quasi più o meno, c'era sì e no 200 metri ad arrivare alla caserma. E questo è il momento buono, ha detto, perché io nel frattempo macinavo come fare questa fuga. Perché ero deciso a tutto, perché io o mi ammazzano oppure devo tentare in tutti i modi di scappare. Allora, preso la via Garibaldi, benché sarà da dove, dall'inizio, dove ero io, che era qui vicino, all'Aurora in pratica, ecco, lì nell'Aurora. E non voglio esagerare, ma ci ho dato sicuramente 100 metri di distacco. Arrivai alla foppa.
Eravate in bicicletta.
Eravamo in bicicletta. Avevo addirittura la bicicletta di Maciantelli Maurizio. Era una bicicletta da donna. Quando arrivai alla foppa, che era quasi in centro, no? Nel fare una curva mi saltò tutti e due i freni. Andai a sbattere contro il marciapiede, ebbi la forza di alzarmi e in quello arrivava lui con l'arma in pugno, no? E mi intimò ancora all'alto e se tentavo ancora di scappare mi sparava, ma proprio con l'arma appoggiata. Però nel frattempo si avvicinò decine e decine di persone e addirittura c'era uno in borghese, ha avuto sulla trentina d'anni, e gli disse subito, ma non vedi che è un ragazzo spaventato, toglisi almeno l'arma puntata, no? E lei chi è? Era un poliziotto in borghese. Pensa un po'. Allora lui gli disse, ma sì, ma non è che sia proprio necessario a tenere l'arma puntata. Allora lui ritirò l'arma, ma nel frattempo voleva portarmi in caserma. Io in caserma non voglio venire, ho detto, perché io non ho fatto niente, perché devo venire in caserma? Allora in pochi minuti si riempì la strada perché era addirittura di domenica. Allora hanno incominciato a gridare, lo lasci andare, non vede che è un ragazzino, è un ragazzo diciamo, ecco. Allora come sentì la popolazione che era solidale con me. Però lui ha avuto il coraggio di dire, no, non è un ragazzino, questo qui ha commesso un reato grave, hai capito? E allora io gli dissi che non era vero, e allora lui mi dice subito, ma perché allora non vuoi venire in caserma se non hai fatto niente? Ma il fatto è questo, allora io trovai un'altra scusa, ha detto. Se io vengo in caserma, io ho detto, siccome a me mi era arrivata una cartolina che dovevo andare in Germania, e ho rifiutato di andare in Germania, pertanto ho detto, potrebbe essere grave a venire in caserma, pertanto io non ci verrò mai in caserma. La popolazione ha incominciato a gridare, lo lasci andare, e nel frattempo mi ha aperto un varco. Io naturalmente sono partito come una freccia, si può dire, no? Entrai in un cortile, scavalcai una mura, adesso l'altezza precisa non lo so, ma ancora oggi stento a credere come io abbia fatto a scavalcare quella mura. E scavalcando quella mura addirittura entrai in un giardino privato, che lì c'era il negozio della famosa Maddalena, che era una merceria sulla via Garibaldi. Allora lei in pratica era in strada che guardava anche lei cosa stava succedendo. Allora io le toccai una spalla e gli disse, adesso lei mi deve nascondere. No, io ho paura, ma ho aperto il cancello e sono arrivato a Mugio. A Mugio erano tutti stati d'allarme. Adesso qui lo torturano, parlerà chissà che fine. Allora, come mi hanno visto un respiro di sollievo in pratica, no? Allora mi dissero subito, adesso noi, come va? Qui il posto sicuro non c'è, partire per la montagna diventa, sicuramente più difficile. Tu non ce l'hai un posto, non dico sicuro, ma almeno tranquillo, no, da andare. Allora io dico, sì, io vado a Borgomisto, che lì c'ho la fidanzatina, e in pratica tenterò almeno di farmi vedere il meno possibile. E infatti dopo circa 10 giorni che ero lì, perché io avevo cambiato già diversi cascinotti, perché per non dare almeno il minimo sospetto continuavo a spostarmi. Ma mentre ero su un sentiero che va verso le cascine di San Fruttuoso, arrivò due persone che poi ho saputo chi erano. E addirittura era Enrico Carpani, che adesso spiegherò chi era. Come mi vide, no? Io solo avevo tentato di ritirarmi in pratica, perché lui mi disse subito, non aver paura, siamo dei tuoi in pratica. Allora io ho preso coraggio, mi disse, ma come mai, non ti avevo mai visto, da che parte arrivi, chi sei, chi non sei? E gli spiegai il fatto. Allora lui mi ha detto subito chi era. Io comando un gruppo così, alle cascine di San Fruttuoso, della SAP, non più della GAM, ma che era una squadra d'azione partigiana. Se vuoi venire con me, adesso ti porto, ti dico dove puoi dormire e se sarà possibile magari trovarti qualcosa da mangiare. Allora andò a casa sua, mi preso un pezzo del famoso pane giallo, no? Un pezzo, forse era un pezzettino di formaggio. E mi spiegò tutto quello che dovevamo fare, quello che bisognava, che avevano fatto in pratica. Allora tutto sembrava tranquillo, no? Avevamo fatto, perché addirittura lui aveva il collegamento con la montagna, con la divisione dei Moscatelli, figurando un po'. E il compito della SAP non era solo quello di procurare armi, cioè disarmare, hai capito, per mandarli in montagna, ma possibilmente anche di vedere, di trovare indumenti, hai capito? Dopo però, fammi vedere, sì,
quindi ti sei
4 mesi, sì, dopo io rimasi lì per 4 mesi, a San Fruttuoso, per 4 mesi, durante un'azione, perché avevamo bisogno assolutamente di un camion per spedire, per mandare la roba in montagna. Avevamo degli indumenti di prima necessità, diciamo. Io addirittura dovevo segnalare se era possibile fermare il camion o lasciarlo andare. Eravamo sul Vial Monza. Io ebbi un sospetto, no, perché aveva questo tendone, no? Allora io non segnalai per niente. E infatti lo sai chi c'era su quel camion? Fascisti e tedeschi che sono andati a svaligiare quel magazzino dove ci aveva promesso che ci dava un po' di roba. Allora, in pratica, il sospetto cade sul nostro comandante, no? del proprietario del magazzino. Allora noi come possiamo fare per trovare la verità? E infatti, venne un sospetto, perché che i fascisti e i tedeschi che erano andati a svaligiare il magazzino, sicuramente c'era qualcuno del posto. Allora noi io non lo sapevo, ma lui sapeva che 3 di San Fruttuoso facevano servizio alla caserma dei fascisti, no? Di San Fruttuoso. E io addirittura ero andato a trovare la mia fidanzatina, no? Loro in tre, questo era su di Sentinella, no? Si avvicinarono, ma non sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. È partito un colpo, no? È partito un colpo in pratica due se la sono cavata bene e uno riuscirono ad arrestarlo, a prenderlo. L'hanno torturato e ha fatto anche tutti noi. Allora io, dopo qualche ora forse, no, ritornai e vidi addirittura il cascinotto dove dormivo io, era in fiamme, che era il cascinotto di Enrico Carpani, no? Allora, senza chiedere, cosa vuoi chiedere? Non c'era più nessuno, erano tutti. Erano scappati tutti, ma adesso chiedere, informarmi per sentire dove sono andati, dove non sono andati. Addirittura lui era venuto a Nova, perché aveva dei parenti a Nova. E ha subito organizzato il primo gruppo che ha trovato a Nova, che sono stati quelli che poi hanno arrestato. E ti dico subito chi erano. In pratica arrivò la fine, era verso la fine di ottobre, no? Era verso la fine di ottobre. Quando?
Di che anno?
Del 1944, io era 4 mesi che non andavo a casa.
La caserma che tu dicevi, dei repubblichini, era quella di San Fruttuoso? Dove...
Sì, c'era proprio la caserma dei repubblichini.
E dopo hanno tentato di fare l'assalto alla caserma?
No, prendere uno di questi tre.
Era lì in caserma?
Sì, era lì, era di sentinella, hai capito?
Capito. Quindi... Tu era già 4 mesi e più che non...
Sì, che non andavo a casa, era più tutto a luglio, agosto, settembre e ottobre.
E di qua non sapevi niente?
Ormai no, di qua io non ho saputo più niente, perché io mi sono aggregato con la SAP e in pratica qui avevo abbandonato.
Che Biondi era morto?
Sì, no, per sentito dire, Biondi era morto dopo 2 o addirittura 3 giorni.
E ti hanno fatto i funerali qua?
Sì, ci hanno fatto il funerale, sì.
A Nova,
sì, quello.
E degli altri invece tu non sapevi?
Non ho saputo più niente, adesso ti dico.
Non ne avevi più?
No, completamente...
È una cosa, a casa tua non è andato nessuno a cercarti?
Più volte sono andati, sempre quelli della Guardia Nazionale Repubblicana. Mi cercavano e addirittura il giornale aveva anche esagerato, mi cercavano addirittura per omicidio. E ti spiego il perché. Quando io ho testimoniato davanti ai suoi genitori, no? E gli disse che com'era accaduto il fatto, no? Com'era accaduto, cioè si è puntato almeno la rivoltella alla fronte, è partito il colpo. Gli altri avevano testimoniato la verità, come ho fatto. Però loro non hanno mai creduto, lo sai perché? Perché il dottor Olio, che era il primario dell'ospedale di Desio, ha dichiarato verbalmente, no, che quello che avevamo detto noi non era vero, e cioè che il colpo l'aveva ricevuto alla nuca e era uscito davanti. E pertanto loro avevano il dubbio che fossi stato io, perché lui continuava a dire: tu mi devi dire la verità anche se ti è partito il colpo involontario. Ma la verità è questa, ho detto. Gli altri non c'erano perché non potevano trovarli, che poi l'hanno saputo com'è. Allora io, loro in pratica, il mio mandato di cattura, se c'era poi, era questo, l'imputazione... Era ricercato per omicidio, addirittura. Allora loro hanno messo sul giornale di presentarsi, mi hanno dato un termine che scadeva, di presentarmi entro, mi sembra, 48 ore, altrimenti mi dovevo essere almeno catturato o morto o vivo. Ma io non potevo presentarmi, vado a presentarmi per fare tutto questo rischio. Allora... La burrasca momentaneamente venne superata, diciamo così. E in pratica, quando poi, dopo questi 4 mesi, che era la fine di ottobre, Benito Mussolini emanò un bando di perdono per tutti i partigiani sbandati e renitenti che non avevano commesso reati di sangue, se si presentavano entro i 10 giorni venivano perdonati. Io approfittai di andare a casa, no? Per salutare i miei. Dopo circa, no, forse neanche mezz'ora che ero in casa, verso sera, sarà stato verso le 9, credo, cioè le 9, le 21, diciamo. Mi vidi arrivare quelli della Brigata Nera. Ah, sei qui, mi disse. Come io come li ho visti? Allora io ci ho detto subito. Sì, sono venuto a casa per presentarmi. No, vieni con noi che c'è da chiarire qualcosa. E infatti mi portano alle Brigate Nere di Cesano Maderno. Mi portano alle Brigate Nere di Cesano Maderno. E lì ebbi una grossa sorpresa. Vidi addirittura Tagliabue Renato, grondante quasi di sangue, perché l'avevano torturato a morte. Come? Durante un'azione che andò male, perché si bloccò la macchina addirittura nelle vicinanze della caserma di Cesano Maderno. Lui tentò la fuga, perché erano in quattro, ma purtroppo rimase chiuso in una via cieca, ecco. Lo arrestarono, lo torturavano e lui ha fatto tutti i nomi, anche il mio, perché loro volevano soprattutto sapere chi era questo Carpani Enrico. E allora chi lo conosce, dov'è la sua abitazione e che ha collaborato con lui? Ha fatto anche il mio nome. Allora io come sono arrivato, che l'ho visto conciato così, gli ho detto subito, ma chi te l'ha fatto fare te? Ma come mai hai fatto anche il mio nome? È perché io non capivo più niente, ma io avevo sempre un filo di speranza, cioè firmare che mi lasciassero. Hai capito? Dopo avevo pensato, ci penseremo. E invece no, non fu così. Addirittura ci presero io, Sironi, Mario e Frigerio Mario e ci caricarono su un motocarro, ci portarono a Monza, alla caserma, forse era della SS o della Wehrmacht, non lo so.
La caserma o il carcere?
No, prima alla caserma, perché loro non potevano qui a Brigata Nera a portarmi al carcere. E mi consegnarono ai tedeschi, che era una villa, che io non lo so adesso dov'era questa villa. Mi sembra che mi abbiano tenuto lì, ma sì e no, 5-10 minuti, no. Loro ci hanno consegnati, ci caricavano su un camion suo, non so qual è, e ci portarono al carcere di Monza. Carcere di Monza, siamo stati lì quasi più di un mese, minimo erano 40 giorni.
In cella.
E eravamo io, Mario, Sironi Mario e Frigerio Mario.
E loro perché li avevano presi?
Perché aveva fatto il nome, i suoi nomi prima del mio, l'avevano fatto il suo. Perché loro non erano nella macchina che ha fatto l'azione, ma erano in casa tranquilli, che dormivano loro. Li ha preso, li arrestarono. In pratica anche loro pensavano forse, firmando, di salvarsi. No, ci hanno consegnato i tedeschi. E lo sai chi si salvò? Proprio Renato Tagliabue. E ti spiego, per adesso non so se si può spiegare. Beh, dico solo, sua mamma era una gran bella donna, non aveva forse ancora i 40 anni. E è venuto un sospetto che potesse aver avuto una simpatia il comandante delle Brigate Nere. In pratica lo fece firmare, rimase nelle Brigate Nere solo lui. Ecco perché noi ci è venuto quel sospetto. Sua mamma, una bella donna, magari chissà, perché questo era in pratica il sospetto.
Ascolta, che aveva. Quando tu eri giù a Monza, nelle carceri di Monza, siete mai stati interrogati?
No, niente, il verbale l'hanno fatto alle Brigate Nere.
E basta?
Sì, basta dopo.
I tuoi genitori sono venuti a Monza in carcere?
Ma non potevano, non potevamo parlare, né ricevere né parlare. Hai capito? Ricevere per esempio un pacco, no? Oppure parlare per un colloquio qualunque. Niente da fare. E siamo rimasti lì più di 40 giorni. Verso molto prima di Natale, forse erano verso il 20 di dicembre, credo, molto prima di Natale, ci caricarono di nuovo su un camion e ci portarono al carcere di San Vittore.
Solamente voi tre o anche altri?
Ma c'erano gli altri che noi non conoscevamo. Arrivati al carcere di San Vittore, chiusi in una cella, dopo non so, poco più di mezz'ora, un'ora, passò la guardia carceraria e io gli dissi subito, no, ho bisogno di parlare, cosa c'è? Guardi, se io trovo da fare qualsiasi lavoro, ti ho detto, pulire i corridoi, distribuire il rancio, ho detto, basta che ci sia... da uscire da questa cella. E dopo un'ora venne e mi disse, guarda, da domani mattina tu vai a distribuire il rancio. Pulisci i corridoi, distribuisci il rancio, ti va bene? Sì, ho detto, va benissimo.
Ti ricordi in che raggio eri?
Ma adesso non so se era il quarto forse, né? Non so se era il terzo o il quarto, perché tu come entri a San Vittore tu non puoi immaginare. Sì, ma forse era il quarto raggio, perché il quinto era quello sopra nei Cameruni, c'erano gli ebrei, me lo ricordo perché andavo a distribuire il rancio. Allora mi hanno detto subito questo, le prime parole, guarda che c'è da distribuire anche il rancio agli ebrei, c'è famiglie intere, ma tu non devi pronunciare una parola, devi solo dare il rancio. Sì, ho detto. E infatti, quando distribuito il rancio, uno di questi ebrei si allontanò un momentino la guardia e mi disse subito, perché lui forse pensava che io ero uno di servizio, un civile lì di servizio, e mi disse, lo sai se c'è la possibilità di corrompere? Ho detto, sono come voi, a corrompere cosa? Allora si sono convinti subito che ero io, sono un carcerato come voi altri che sto distribuendo rancio. Ma si sono scusati e basta. Allora lì rimanemmo fino al, credo il 20 o il 21, cioè forse il 20 di gennaio, o dal 19 al 20 di gennaio, ci caricarono.
Di gennaio di che anno?
Del 1945. 19, forse il 20, forse dal 19 al 20, ci caricavano su due pullman della... Adesso non ricordo bene che pullman era, ma poi ho saputo... dell'azienda tranviaria, che l'ho saputo poi dopo io. Allora, la prima tappa, la partenza era sempre nell'imbrunire, verso sera, perché c'era il caccia che mitragliavano. Siamo arrivati alle porte di Brescia, si guastò il pullman, allora piano piano si misero in fila e siamo andati verso il carcere di Brescia, hanno aperto i portoni e ci hanno fatto dormire tutta la notte sul corridoio. Sì, un pullman pieno era, sì, ma noi...
Chi è che c'era a fare la guardia?
La SS, ma adesso ti spiego. Allora abbiamo dormito tutta la mattina prestissimo, forse erano le 5, partenza per Bolzano, ma nel frattempo che si viaggiava su questo punto, che l'avevano almeno sistemato, no? Un ufficiale che era della SS, ma parlava un italiano perfetto. Allora mi è venuto un dubbio, ma come mai un ufficiale della SS parla con gli ebrei? Poi venni a sapere che, hai capito, che Bolzano è tutto l'Alto Tesino, se l'era annesso la Germania, e loro si presentavano o con la Wehrmacht o con la SS. Ma poi ho saputo tutto questo. Beh, siamo arrivati a Bolzano. Era quasi mezzogiorno. La prima sorpresa fu un po' di orzo cotto nell'acqua, neanche il sale non c'era. Allora noi per assaporarlo un momentino, c'era uno che aveva una scatoletta di strato di sardine. Allora mettemene qua mezzo cucchiaino, ma però il sapore non era simpatico. Era una specie di filuncino tutto di pane nero, sembrava quasi piombo. In ogni modo queste sono tutte cose che erano normalissime. Allora bene, poi la sera, dopo 3 giorni, io mi ricorderò sempre, alla mattina ci svegliavano prestissimo e ho fatto due mattine la conta sul cortile.
Ecco, ascolta, quando siete entrati a Bolzano, vi hanno fatto la spogliazione e ti hanno dato...
No, niente, solo macchinetta, rasati completamente, solo i capelli.
E basta.
Sì, che poi li avevo lunghi un dito perché appena sono arrivato a San Vittore, ma avevano rasato lì. E dopo come? C'ho un dito di capelli, me li tagliate. E così
loro.
Il
numero non te l'hanno dato?
No, niente numero, perché forse era... pensavano già che la partenza era...
E ti ricordi in che blocco ti hanno messo?
E come fai lì? Come fai? Ho fatto 2 notti lì, infatti. Perché dopo la terza notte non sono arrivato, perché alla sera verso le 5... Così mi hanno portato...
Ascolta, e con te c'era anche Mario?
Sì, Mario Sironi e Frigerio Mario. Adesso ti spiego. Allora, ci prendono, ci portano alla stazione.
Questo è il terzo giorno.
E questo è il terzo giorno di sera. Ci chiudono dentro i vagoni. Come ci chiudono dentro, dopo qualche minuto, sai cosa ci è venuto in mente? Di cantare la mia bella Madonnina. Guarda che... A questo me l'ero dimenticato, mi aveva come se ci senta a cantare, batte il tedesco, come dire, smettete di cantare. Dopo un minuto ok, apre lo sportellone, e ci fa scendere i due, ho detto, porco, sai, ho detto, adesso chissà. Invece no, era arrivato il camion del pane dentro i sacchi, dovevamo svuotarlo dai sacchi e catastarlo proprio sulla motrice davanti. In due eravamo, no? Io sai, ho fatto il mio dovere, eh? Come si finisce? Lo sai cosa ha fatto il tedesco? Ci guarda se avevamo il pane. Io, quello che era assieme a me, aveva nascosto un filone di pane. Beh, ci ha portato io il filone di pane e poi ci ha dato 4 calci. A me mamma ha detto, tu niente, sei pronto il filone? Filone che ha portato via, sì, me l'ha dato a me. Io come sono arrivato sul vagone, l'ho distribuito, mangiato.
Ma eravate in tanti sul vagone?
Eravamo, guarda, senza esagerare, minimo una 50, ma forse... Adesso contale come fai.
E c'era anche gente più anziana di te?
C'erano addirittura due o tre, forse anche quattro che avevano sui 60 anni. C'era un avvocato, c'era un ingegnere, c'era un dottore chimico. E in pratica, chiusi su questo vagone, la partenza a rallentatore, poi ci siamo fermati quasi, eravamo quasi sempre da una stazione all'altra, stavamo fermi, non si sa il perché. E lì non potevi tentare la fuga, perché sono lì quei mitraspianati. Beh, come siamo... Si parte, si mette in moto il treno, sento che c'è un mormorio e infatti ho scoperto poi che si stavano preparando per tentare la fuga. Come? Come? Un gruppetto e soprattutto uno di Bovisio, adesso, l'ho saputo adesso il nome perché noi non si conosceva neanche come... I nomi in pratica, adesso ho saputo che si chiama Bignami. Allora si era procurato una specie, perché io non l'avevo visto con cosa stavano scassando il lucchetto. Perché il lucchetto era quello dello sportello, hai capito? Non quello del sportellone grande, quello dello sportello. Allora io pensavo che fosse stata magari una lima a triangolo, non lo so, e invece lui ha detto, ma è una specie di piede di porco, non so dove l'aveva, che poi lui l'ha confessato qui in comune, e ha detto che se l'aveva messo dentro una pagnotta di pane, ma subito dalla partenza da San Vittore, lui così raccontava. Io non, tutto questo non potevo sapere in pratica. Beh, scassato questo lucchetto, aperto il catenaccio, c'era anche da tagliare, ecco perché io avevo pensato a una lima a triangolo, perché c'era da tagliare anche tutti i reticolati, perché la parte esterna avevano messo delle file di reticolati, no? Come non hanno fatto, so che sono riusciti a tagliarlo, non so come. E si buttano i primi due, questo di Buvisio e un altro che era di Ferrara, e poi te lo racconto quello che è successo. Però il treno comincia a viaggiare e io ero in terza posizione, allora incominciano a dire, ma tu perché ti devi buttare, rischiare la vita, sei giovane ancora, tante speranze, che poi... Come hanno visto che io ero deciso di buttarmi giù dal treno, piuttosto che niente hanno detto, e poi sai, possono fare la rappresaglia, visto che ne manca tre. Allora ho detto, perché non avete proibito anche gli altri due di buttarsi? Allora qualcuno ha incominciato a dire, se lui ha preso questa decisione, perché noi dobbiamo... Da due a tre non cambia niente, è volontà sua, e lo deve fare, basta. In pratica, ormai eravamo quasi a Brennero, lì ha rallentato un po' il treno, ma in piena notte, sai com'è, vai a sbattere contro, era la morte sicura, ma anche ferirsi era morte sicura, perché poi ti torturavano anche a morte, né? Anche questo devi dire, però che mi salvò, sai quale fu, cosa fu, il mezzo metro di neve forse, e forse anche qualcosa in più. E quella nel buttarmi sono scivolato giù dalla scarpata e non mi sono fatto niente, si è graffiato un po'. Allora ho detto, se il treno andando di là andava verso la Germania, io sono obbligato a... hai capito? E ho camminato diverse ore e mi sono accorto di essere in Italia quando ho visto la fortezza. Fortezza, allora ho visto un vecchietto, una persona anziana, e ho chiesto se c'era molti chilometri per arrivare a Bolzano. Adesso non mi ricordo più quanti chilometri, tu più o meno puoi sapere. Da Fortezza a Bolzano saranno una quarantina di chilometri, forse più o meno. Ma insomma mi aveva detto i chilometri che adesso non ricordo più. Allora mentre sto camminando arriva un camion tedesco e si ferma un 100 metri davanti di me. Lì c'era un bar, un tabaccaio, non mi ricordo più adesso. Magari si sono fermati per bere un bicchierino di grappa. Allora mentre loro salgono sul camion, io arrivo proprio lì. Ho rallentato un momentino perché mi era venuto subito l'idea che di stare, anche se non riuscivo a salire, saltare su sul camion, magari di non farmi vedere per la seconda volta. E invece come arrivo lì, mettono in moto il camion, io ho visto che dove c'era la ruota di scorta c'era spazio, no? Allora mi infilai sotto e prima di arrivare alle porte di Bolzano, sai chi ho trovato? Quello che era di Buvisio, che era saltato giù prima di me, ma molti chilometri, perché lui aveva fatto tutto a piedi. E lui come mi ha visto, perché guardava, ha detto, ma mi ha fatto segno così con la mano, hai capito?
Quindi quando tu eri sul camion,
sì,
hai visto Bignard.
Bignard. E allora io ti ho fatto segno, come dire, appena posso saltare giù perché il camion viaggiava, perché lo aspettavo in poche parole, io ho fatto solo segno così e basta. Allora, come sono arrivato alle porte di Bolzano, il camion rallenta perché c'erano le strade ghiacciate. C'era proprio... non mi sono fatto niente, mi butto giù dal camion, non mi sono fatto niente. Era già forse poco più di mezzogiorno, perché ho visto un gruppetto di operai davanti a una piccola fabbrica, no? E parlavano veneto. Allora io mi sono avvicinato e ho chiesto, come inizio, ho chiesto se avevano qualche bollino da darmi per comprarmi il pane. Loro mi guardavano in faccia e mi dissero: ma dove lavori, chi sei? E io ho detto: ho detto lavoro lungo la ferrovia, sotto i tedeschi, però mi danno poco da mangiare, se avete un bollino, due, tre, quello che avete. Allora loro mi aprirono questo porta, il borsellino, no? E mi hanno dato due bollini, mi sembra, ma forse adesso non lo ricordo bene. È il primo forno del pane, sono entrato e per la prima volta, sai cosa ho visto? Lo strudel. E allora io ti ho fatto segno: ma questo ci vuole? No, questo può prenderlo senza bollini. E diciamo così. Nel frattempo avevo atteso sì e no, dieci minuti sì e no. Però io mi è venuta un'altra idea, ho detto: se hanno fatto questo buon gesto, provo a tentare di vedere se posso capire, magari mi danno un'informazione per vedere come posso arrivare a Milano e con quale scusa. Non mi è venuto in mente di dire che mia mamma mi aveva scritto che non stava bene, però i tedeschi non vogliono lasciarmi nessun permesso per andare a Milano. Voi altri non sapete per caso se c'è qualche minima possibilità?
Ma questo a chi gliel'hai detto?
Ai ragazzi lì, sempre i ragazzi lì che sono tornato lì.
Della fabbrica?
Sì, della quella piccola fabbrica lì che erano fuori, no? E allora loro mi hanno detto: sappiamo per sicuro che tutte le settimane arriva un camion della Montecatini da Milano e poi riparte, torna con un secondo carico che adesso noi non sappiamo. Prova, mi ha detto, prova ad andare e chiedi informazioni. Allora sai cosa succede? Nel frattempo però, dopo mezz'ora che non mi ricordo, arriva Bignami e ci spiego il fatto. Poi i ragazzi così, prima cosa ci ho dato il pane. E ci spiego il fatto, mi hanno detto così che tutte le settimane parte un camion della Montecatini che va a Milano. Ci mettiamo, più o meno mi avevano spiegato quei ragazzi lì la strada. Allora tu vai avanti tu che non dai sospetto, ci ho detto. Suona il campanello, io rimango in strada, no? Suona il campanello, si presenta davanti alle guardie. Ho saputo così che parte un camion tutte le settimane qui, non possiamo avere almeno un passaggio. Qui passaggi non ce n'è per nessuno, ha detto, perché il camion è una cosa privata. Non so con quello che ci avevano detto, però il camion partiva la sera dopo. Allora, a questo mi devo informare da te, come arriviamo là. Perché noi alla sera giravamo tanto per vedere, tirar sera, e nell'imbrunire così abbiamo visto un tramvai in fermo e siamo saliti e siamo arrivati a un piccolo paese, adesso chi è che se lo ricorda? Quel piccolo, forse tu potresti, lei, capire che dove andava quel tramvai, se andava verso Merano, se andava, arriviamo in questo piccolo paesino che c'era tutti gli operai sul tram, no? Allora entriamo, là era quasi scritto dappertutto in tedesco, una trattoria, in pratica, ci chiediamo, c'ha qualcosa da darci? Ah no, non c'è niente, ha detto. Allora abbiamo trovato una scusa, no? Ho detto, perché noi vorremmo anche vedere se possiamo trovare un porticino per dormire. Lei lì qui non ce n'ha, no, noi camere per dormire non ci sono. Perché, ha detto, siamo due camionisti che ci è guastato il camion, eravamo a Bolzano e in pratica fino a domani mattina non può consegnarcelo. Allora lì c'era uno di loro. Guardate, io posso accontentarvi se vi accontentate. ho una bella stalla che ho dentro un cavallo, vi porto un po' di paglia e coperte, se vi racconta, sì, sì, ho detto, basta riposarsi la notte, no? Alla mattina, addirittura ci hanno portato su in casa, ci hanno dato il caffè latte, pensa un po', e loro, è inutile. E allora riprendiamo il tramvaino lì e andiamo ancora a Bolzano. Là eri in mezzo ai tedeschi, perché era SS e Wehrmacht. Allora a un certo punto io ho detto perché il mio pallino era a Montecatini, o salto su di dietro, o salto su, in qualche modo io devo andare a Milano. Allora sai cosa ho fatto? Ci dico a questo di Bovisio, no? Guarda, per dare meno sospetto, sai cosa facciamo? Dividiamoci, tu vai per conto tuo, io vado per conto mio. Mi sono incamminato, sono andato verso il Montecatini. Suono il campanello, era 6:30. Come mi vede la guardia, mi dice, ha bisogno. Io gli dico, ho saputo così così, che stasera parte il camion per Milano, se potete darmi un passaggio. Allora mi guarda in faccia, mi dice, però mi devi dire la verità. Sì, sì, ho detto, ci dico la verità. Sei saltato giù dal... No, mi ha detto, sei scappato dal campo di concentramento. Io ti ho detto, dal campo di concentramento no, ma sono saltato giù dal treno, che non cambia niente. Adesso se volete salvarmi, mi salvate, altrimenti me lo dite che vedrò di trovare qualche altra possibilità. E lui mi dice subito, ne abbiamo salvati diversi e ti salviamo anche te. Mi chiese se avevo fame, se avevo mangiato, sono andato in mensa, mi hanno portato un bel piatto di minestrone e poi mi ha detto il camion parte stasera nell'imbrunire perché viaggiare di giorno è pericolosissimo perché viene mitragliato. Sì, sì, e là c'era delle brandine, delle guardie. Ah, sdraiati lì, riporti, quando è l'orario giusto ti chiamiamo. E verso le 5:30 così, sento alcuni passi, infatti non solo la guardia, ma addirittura 5 o 6 in borghese, e c'era anche una donna, o due addirittura, adesso non ricordo, ma erano 5 o 6 o 7, adesso non ricordo più. Ah, Cristo, ho detto, qui è gente in borghese che magari sono a posto. No, ha detto, no, non spaventarti, siamo così, così, così e noi vogliamo solo sapere. Allora mi hanno chiesto come, perché mi avevano arrestato, una cosa l'altra, il treno, ci ho spiegato qualcosa, no? E noi ne abbiamo già salvati tanti e siamo in contatto con CLN Alta Italia. Adesso io non l'ho chiesto perché come mai, come sempre. Allora loro mi dissero subito, c'hai qualche soldino in tasca? Sì, non so cosa avevo, era una piccola miseria. Mi hanno fatto la coletta, no? Ma avevano tirato su sulle 400 lire, mi sembra. A quei tempi là non erano... Allora 400 e in più la guardia mi ha dato una borracetta di grappa, mi ha detto, perché ha detto viaggiare con camion così lo sentirai il freddo, perché mi avevano nascosto sulla parte... Hai capito?
Del cassone.
Sul cassone. Se senti freddo, ma ti bevi un goccio di grappa. Allora ogni tanto, fermati, e c'erano i controlli, no? Dei blocchi. Loro guardavano i documenti e ti lasciavano andare. Quando siamo arrivati alle porte, alla mattina siamo arrivati, alle porte di Usmate, sai dove? Prima di Monza. Arrivano i caccia e incominciano a sentire, perché loro mitragliavano tutto quello che vedevano in movimento. Allora blocca il camion, salta giù. Io salta giù, ho salutato loro, io me ne vado per conto mio. Sì, mi hanno salutato. E ho fatto tutto il giro del parco di Monza, perché passare per Monza può essere pericoloso. Giro del parco. E nella piazza di Biasono non vedo proprio uno che lavorava assieme a me al campo volo. Allora lo guardo, sì, è lui. E lui mi fa, mi chiama. E allora ci spiego il fatto, così, così, così. Mi ha portato a casa sua, E alla sera con due biciclette, con una bicicletta io in canna, mi porta, arrivo a casa per sentire, no? Come arrivo a casa verso le sei e mezza così, perché siamo partiti verso sera. Come mia mamma è rimasta, perché mai più lei pensava di vedermi così, no? Ho detto, ma guarda, mi dice subito, ma guarda che un'ora fa sono venuti quelli della Guardia Nazionale a cercarti, ma tu non ci hai detto che mi avevano arrestato, che mi hanno consegnato i tedeschi? Loro agivano tutti in modo autonomo. Questo è stato...
Ti ricordi quando tu sei arrivato qui a Nova, che giorno era, più o meno?
Come si chiama?
Quando sei scappato, quando ti hanno lasciato giù dal camion.
Era verso, credo, il 27, dal 26 al 27 gennaio del 45.
Che poi sei rimasto qui a Nova?
No, sono tornato subito là, perché là avevo diversi amici.
Dove là?
A Borgo Misto. A Borgo Misto. E infatti qualcosa ho potuto almeno trovare, mi hanno dato un pezzo di pane, un pezzettino di stracchino, una cosa all'altra. E in pratica lì si incominciava ancora a tentare di organizzarsi. E difatti abbiamo fatto una piccola squadra, eravamo in cinque. Però diciamo che tre erano quasi tranquilli, tre. Non proprio tranquilli, perché lì a Borgo Misto dormiva un ufficiale dei repubblichini, no? Che lui era siciliano, però lì aveva la fidanzata. Allora veniva a casa, no? Ma era uno dei nostri. Perché lui ha detto, io in montagna non posso andare. E in pratica non solo ci ha dato le armi e due bombamane, però perché lui aveva detto, in montagna adesso è impossibile andare, perché era venuta una nevicata alla fine di gennaio del 45. Allora ha detto, per adesso state lì tranquilli che poi vedremo. No, freddo faceva freddo, però verso il 15 di febbraio ho saputo che lì vicino a Cinisello, no, si era avvicinato questo tizio, no, era un parente di questo mio amico, no, che poi è venuto anche lui in montagna, si chiamava Bellotti. Questo qui aveva un zio che abitava in una fattoria vicino a Magenta, e suo figlio era su in montagna. Allora attraverso questo, poi lui è andato su e ha chiesto come potevamo almeno trovare un appuntamento per andarci, no? Allora in pratica ha fissato un appuntamento, noi siamo partiti in tre, questo qui davanti e io il mio amico di dietro, no? Di dietro con le biciclette, no? A Rò non ci ferma una squadra di fascisti con il suo ufficiale, col comandante, no? Fermi, dove andate? Così. Però noi diremo, ma proprio sinceri al massimo, ci hanno chiesto i documenti, ha guardato la carta d'identità, la mia era un po' falsata, no? Al posto della data 1 del 2 del 26, davanti al 2 il mio amico aveva messo l'1, no? Perché le carte d'identità si scrivevano tutte a mano quei tempi là. Allora, come sei nato? Sì, sono nato l'1 del 12. E perché non ti presenti, mi ha detto questo ufficiale. E perché non mi hanno ancora chiamato, adesso come mi chiamano? Ma puoi anche presentarti prima, mi ha detto. Sì, ho detto, ma siccome io ho detto, siamo in sette fratelli, no? E c'è solo mio padre che lavora, è una sorella. E addirittura ce n'ho già due, uno è nell'aviazione, l'altro è nella decima MAS. Ho detto, mi presento, ho detto, per adesso sto a casa, tanto per aiutare un po' la famiglia. Sì, mi ha detto, allora, ma dove state andando? Mi ha detto. stiamo andando da un amico del mio socio qui, che ha una fattoria e ha diverse risaie, e stiamo tentando di vedere se possiamo avere qualche chilo di riso. Pensa un po', ma guarda che ti racconto proprio la verità, qualche chilo di riso. Sì, ha detto, andate pure. E siamo arrivati là a questa fattoria. Questa fattoria dopo 2 giorni arrivò la staffetta a prendersi. E c'era la camicia, sempre a piedi lì, sempre. E la prima tappa l'ho fatto a Suno. Lì c'era il comandante, il distaccamento, il comandante era Lupo. E lì ci ha tenuto 3 giorni, però lui ha detto, io qui non posso tenervi perché il distaccamento non può superare i 34-35. E vi devo consegnare al comando di battaglione che si trova a Cavaglio d'Agogna. Sì. Allora la mattina presto camminiamo e vediamo il comando di battaglione, il comandante di battaglione si chiamava Scacchi. Dopo, alla seconda mattina o alla terza mattina, mi ha detto, te la senti di andare giù assieme agli altri due che dovete portare sul pane? Perché ci facevano il pane fresco, giù al forno. Farina requisita a un mulino dove c'era un presidio fascista. Adesso tutto questo non mi conviene raccontare. Allora, hai capito? Come sono lì sulla porta del fornaio, sai chi ti vedo? Prova a immaginare. Carpani Enrico. Come mi vede? Mi ha detto... Allora ci ho spiegato il fatto. Lui andò subito dal comandante di battaglione, no? A spiegare chi ero e chi non ero. Come arrivo su, mi chiama il comandante di battaglione. Si chiamava perché adesso è morto. Sarà 3 anni, 4 che è morto. Si chiamava Scacchi lui, no? Di nome di battaglia. E mi disse, guarda, è venuto così. È venuto... Posso parlare?
Vai.
È venuto il tuo ex comandante così che tu l'hai visto giù in paese e vuole portarti con sé. Allora mi ha detto, io ti terrei che tu rimanessi qui perché ho saputo quello che hai fatto e in pratica siccome adesso ne arriva moltissimi di nuovi in montagna e pensiamo di fare un altro distaccamento. Se rimani qui con la formazione di questo nuovo distaccamento, tu farai il vice comandante. Ah, io all'inizio accettai perché io non ho mai voluto grosse responsabilità. Sì, ho detto allora io rimango. Però il comandante, quello che doveva fare, prendere cioè il comandante del distaccamento, non c'era mai lì, perché faceva parte, era il comandante della volante che andava a sequestrare gli ufficiali per darli in cambio ai partigiani. Allora, in pratica, quando dopo credo forse neanche 15 giorni, ci fu si pensava a un grosso rastrellamento, cioè l'allarme era quello. E lui, in pratica, ho capito che la responsabilità per me era troppo grossa, perché io potevo sì rischiare per conto mio, perché con quello che avevo fatto avevo rischiato diversa, ma avere quel peso lì, la responsabilità degli altri, no? Io non me la sentivo. Allora io ci ho detto, ma come mi avete fatto vice comandante? Ma il comandante non c'è mai, ho detto. Pertanto, perché io devo avere tutta questa preoccupazione e questo peso di essere responsabile anche per gli altri? Allora mi ha detto, sai cosa facciamo? Adesso dobbiamo formare la squadra dei guastatori aggregata al comando di battaglione, che sono tutti, uno addirittura era un Fiera Mosca, era un comandante di distaccamento e durante un'azione ci ha lasciato diversi morti e anche lui non se la sentiva più. Gli altri erano 3 capisquadra in più e il topo lì, che l'avevano dato in cambio. Sì, l'avevano fatto prigioniero, dato in carcere. Poi, se tu accetti di far parte di questa squadra, sì, ho detto. E infatti noi eravamo esenti da fare la guardia, tutto, no? Addirittura ci davano anche la bottiglia di cuore, tanto che io non è che ci pensavo, perché eravamo sempre i primi in pratica. Non dovevamo temere almeno anche il pericolo, hai capito? Allora sì, allora lì ho accettato e rimasi con la squadra dei guastatori. Ma in un certo senso potevamo in certi casi anche essere tra i più fortunati. Adesso ti spiego perché. Quando attaccavamo i presidi, Borgomanero, Cressa e come si chiama? Romagnano e come si chiama? Ostia. Dopo mi viene in mente. Dovevamo noi bloccare la strada in caso di rinforzi. E lo sai come si minava la strada? Con le bombole di ossigeno. Si riempivano di dinamite, no? Soprattutto la gelatina. E avevamo tritolo, gelatina, miccia detonante, miccialetta e come si chiama? E i detonatori. E lo sai, guarda che c'era un grosso rischio, la mettavamo dal lato di una strada, e poi col percussore, no, tu erano sempre in due, uno tirava il percussore e attirava il filo di là della strada, quando arrivava il rinforzo, che poteva essere un autoblindo, no, e partiva, era un disastro, ma dovevamo sempre scegliere un posto dove potevamo, in caso, difendersi, hai capito? O attraverso un canale, un fosso o una casa, perché dovevamo stare lì più o meno anche per cura, anche un cane poteva far saltare, hai capito? Perciò il pericolo c'era, e in caso se arrivava il camion, che erano magari due o anche tre, tu saltava sì il primo, ma gli altri due cominciavano a sparare, e in quel caso lì bisognava non scappare, ma possibilmente anche difendersi. E avevamo delle armi che erano abbastanza micidiali, sai, perché il Bren, lo Sten era quasi un grosso rischio, perché poteva far bersaglio a 50 metri, né? Non più. Lo Sten era un'arma sicurissima, perché, guarda, non si inceppava mai, ma il Bren faceva bersaglio a 200 metri, né? 200 metri, era un'arma potentissima. In ogni modo, ci andò benissimo. Il rischio peggiore l'abbiamo al presidio di Arona. Presidio, quando abbiamo attaccato il presidio di Arona, hai capito? Io e un altro dei guastatori. Il giorno prima. Hai capito? Il giorno prima avevamo lì due prigionieri, un maresciallo e un tenente, erano due padri di famiglia, e non sapevamo come poter salvarli, perché mandarli a casa, tenerli qui non possiamo. Ben, ci è arrivato l'ordine di portarli su al comando di divisione, che era su a Bocca, sempre a piedi, delle ore, non poco. Allora li consegniamo, e nel frattempo però ci viene consegnato il primo bazooka che l'avevano lanciato 3 giorni prima, e con quello abbiamo anche fatto l'attacco del presidio di Arona. E lì c'è stato solo 14 morti, perché sono arrivati tutti i rinforzi da Meina, che erano più di 100 tedeschi. Che quei famosi 100 tedeschi lì, lo sai chi erano? Quelli che quando sono arrivati dopo l'8 settembre e hanno rastrellato, mi sembra, più di 200 ebrei, donne, bambini, vecchi, li hanno massacrati e buttati dentro al lago. E allora è successo così. Quelli erano animali in pratica, non erano esseri umani, erano animali. Allora, poi è arrivato il rinforzo della Folgore da Novara. Abbiamo resistito 3 ore quasi, ma poi abbiamo dovuto ritirarsi. E già. E ci abbiamo lasciato 14 morti, più 3 civili. In ogni modo, però, il rischio peggiore io l'ho avuto proprio alla fine, quando sembrava che tutto fosse finito. Non so se era il 23 aprile, perché noi, in pratica, al 23 aprile avevamo già in mano i carri armati della Folgore di Borgo Manero, che è riuscito un prete a convincerli alla resa, perché oramai era la fine, inutile a resistere, spargere sangue, che erano i peggiori che c'erano. Basta dire che il presidio di Borgo Manero 3 volte abbiamo tentato, e non hanno mai ceduto. L'ultima volta che pensavamo di farcela, lo sai come? Cioè, d'accordo con gli americani, che dovevano gettare 2 o 3 bombe, invece era una giornata di vento, le bombe più o meno non hanno centrato, in pratica, in pieno il presidio, e abbiamo dovuto ritirarsi. Beh, ceduto, avevamo addirittura i suoi carri armati, no? Mi sembra il 23, forse il 24 di aprile, arriva un ordine che a Castellazzo di Novara si sono concentrati, allora si diceva, più di 2000 fascisti. C'era la Monterosa, la Folgore, le Brigate Nere, erano là. Noi come guastatori dovevamo prelustare prima le cascine, no? Prima di arrivare lì. Arriviamo nella prima, non troviamo niente. No, chiede permesso, né? Permesso, avanti, no, un colpo alla porta e si può andare. Arriviamo sulla seconda, io ci do un colpo alla porta, no? E mi vedo due, avevano la nostra divisa, la divisa Cacco, che le avevamo messe su 15 giorni prima. Quelli della Monterosa avevano la color cacchi, e io quasi, ho detto, ma sono i nostri. No, invece loro avevano le fiamme bianche, noi avevamo le stellette, come si chiama, Bordoli, e invece loro avevano le stellette, ma no, questi sono fascisti. Allora, hai capito, il topo mi ha detto, disarmali, io le disarmo, e ho detto, e fuori c'era Fiera Mosca, no? Fuori c'era Mosca. Voi altri chiedete rinforzi, tentate di accerchiarli, no? E io rimango qua dentro, ma però un minuto prima, disarmati questi, il topo, no? Ci viene in mente di guardare sulla stanza di là, e stavo vedendo giù diversi fascisti, cioè sempre quelli, no? E allora scarica, si può dire, una raffica di mitra. E allora adesso qui ci diciamo a loro, ai due che avevano fatto piacere, ma ce n'è altri qui. E sì, sono sopra, che stanno preparando la mitraglia per la difesa. Pensa un po'. Allora loro hanno costeggiato il muro, lui, il topo e Fiera Mosca, no? E hanno portato questi due fascisti dove c'era, in pratica, il grosso per avvertire che bisognava accerchiare. E io un po' ero in trappola, cosa faccio, cosa non faccio. Di là sentivo i lamenti, perché qualcuno era ferito, magari. Allora, in poche parole, in pochissimi minuti, incomincia a sentire sparare destra, sinistra, hai capito? E sai cosa è stato il miracolo, diciamo così? Che quelli che erano sopra, come hanno sentito che stanno per accerchiare, sono saltati giù, perché erano al piano sopra, li vedo volare sulla finestra di là, ma non male. E lì mi sono salvato.
Ascolta, il 25 aprile come te lo ricordi?
Il 25 aprile poi era una festa, perché oramai noi la guerra è finita, allora gioia e qualche piccolo divertimento, sai. Era normalissimo, no?
E poi siete entrati a Novara, però.
Sì, dopo è arrivato l'ordine, io per 2 serate o 3 ho dormito in una famiglia privata dopo il 25 aprile. due, mi sembra due notti davanti. Poi è arrivato l'ordine, ho caricato sui camion e abbiamo dormito in una caserma a Novara. Al 29 mi sembra, siamo saliti su un treno e siamo venuti alla grandissima manifestazione di Milano. Io però ti dico la verità, che quando sono arrivato in stazione, al posto di stare assieme a tutti gli altri, sai cosa ho fatto? Mi sono preso il tramvaino, la gioia è stata quella, uno più uno meno, ho detto, sono venuto a casa. Quando sono venuto a casa, si scendo e arrivo in piazzetta, perché io abitavo, la chiamavano la piazzetta, quasi in centro, no? E vedo mio padre là con mezzo toscanino in bocca, e io non sapevo quello che era successo a Nova, che c'era stato le sparatorie e i morti. Allora io nella contentezza, diciamo così, no, mi è venuto in mente di sparare quattro colpi con lo Sten, perché mio padre era indifferente, che si fumava, sì. Allora come mi ha visto, dopo 10 minuti arriva Luigi Erba, mi ha detto, ma sì, sei arrivato, pienamente d'accordo, la gioia di essere arrivato, ma non dovevi fare quello che fa, perché? E ho detto, ma perché è successo così, la gente è ancora spaventata, perché abbiamo avuto 3 morti, o 4 mi sembra, col Delmengo e due, minimo erano 2 civili, no, ecco. Allora ha detto, ma io ma cosa ne so? Allora, diciamo così, sono tornato ancora in Valsesia, mi hanno dato il mio diploma, una cosa che poi dopo, adesso dopo potrei anche spiegarti come non ho più potuto rintracciarlo, perché l'ho lasciato in pratica. Allora, arrivato, mi hanno dato il mio diploma, che era verso il 10 maggio. Tornai a casa e purtroppo il lavoro non c'era più, bisognava ricostruire la Breda a Campovolo e tutti si erano dati da fare per ricostruire la Breda, picca e pala, cariola. Io ho lavorato, sì, mi sembra, sui 15 giorni. Poi arriva il capo del personale e mi guarda, e tu sei così, sì. E lui mi ha detto...
ti ricordi cosa ti ha detto?
Mi ha detto, guarda, vedo che tu non è il tuo mestiere, lo fai perché lo fanno anche tutti gli altri, però in attesa che venga ricostruito i nuovi capannoni, se vuoi, io sono amico del comandante della piazza di Como, che era Bill e Pedro. No, ha detto vai su e per un po' rimani nella polizia partigiana. Allora là già c'era Luigi Erba, era già tanto 4-5 giorni prima. Allora a metà giugno, ecco, sono partito e sono andato là, ci presento il diploma che mi hanno dato in Valsesia, a cosa l'altro? Sì, mi ha detto. Allora dimmi, adesso qui c'è 2 posti da andare. Vuoi andare alla caserma dove sono tutti gli altri? Ma noi, visto chi sei, io preferirei che tu rimanessi alla caserma delle finanze, perché lì abbiamo diversi prigionieri fascisti pericolosi, che non abbiamo potuto metterli nel carcere di Sant'Antonino, mi sembra, Sant'Antonino. E siccome tu ci dai la massima fiducia, perché lì abbiamo bisogno di gente sicura, sì, ho detto, per me va sempre bene. E lì ho fatto 4 mesi nella polizia partigiana, fino a quasi alla fine di novembre. Ma dopo io, quando sono venuto via, non è che abbia chiesto il diploma, i documenti, l'ho lasciati là e basta.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. dal sito Lager e Deportazione.